Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Un inizio insolito oggi per questo nostro Notes adesso in onda con Michael Jackson, se non sbaglio, ma insomma adesso ci spiegherà il motivo Arnaldo Casali. Ciao, buongiorno, bentornato con un ospite.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, la canzone è State of Shock, canzone di Mick Jagger e i Jacksons, ovvero, per dire in termini diciamo, Michael Jackson e Rolling Stones, di fatto, cioè la voce dei Rolling Stones insieme al gruppo musicale di Michael Jackson, il celebre quintetto degli anni 70, che questo era tratto 1984, tratto dall'album Victory.
Prima di tutti gli scandali che hanno travolto Michael Jackson.
Molto prima, molto è l'ultimo prima. Album appunto fatto da Michael Jackson con i suoi fratelli.
È vero.
Un album molto poco conosciuto, ma questa è una canzone che mi piaceva molto. Che ci azzecca col tema della puntata?
Non lo so.
Ma sai che noi
qual è il tema della puntata?
Trovo sempre qualche collegamento. Beh, State of Shock, questa canzone, stato di shock.
Sì.
Beh, insomma, un certo stato di shock in questi giorni lo vediamo, no? Nel senso che abbiamo da una parte la Chiesa un po' scioccata per certi versi da una legge che è attualmente in corso di approvazione, insomma, dal Parlamento, dall'altro, diciamo, tanti laici un po' invece scioccati dall'atteggiamento della Chiesa che sicuramente sta manifestando in questi giorni un'ingerenza, insomma, piuttosto impressionante anche negli affari dello Stato. Ne parliamo oggi con Nicola Molè.
Buongiorno.
Nicola Molè.
E grazie.
Io ringrazio Nicola Molè che per la prima volta è venuto a trovarci ad Adesso in Onda, e quindi è una presenza...
È un debutto.
Non la prima volta a Radio TNA.
No, assolutamente. La prima volta in questa trasmissione.
Il mio nome è stato legato a Radio TNA fin dalla fondazione. Io sono stato il primo responsabile di Radio TNA nel 1978. Ad opera di quel grande vescovo che si chiama Santo Quadri,
sì,
a cui va il nostro pensiero oggi,
il nostro saluto. Ringraziamento.
Anche il nostro saluto, visto che andiamo anche su internet, guardi, che ci ascolta anche da Modena, quindi.
A proposito, l'anno prossimo dobbiamo preparare il trentennale, per cui insomma.
Cercheremo.
Benissimo, ottima, questa è un'idea che prendo e porto a casa, ci penso anch'io.
E quindi, insomma, avere Nicola Molè, ecco, oltre a essere uno appunto dei fondatori della Radio TNA, è anche uno dei, soprattutto su questo tema insomma che affrontiamo oggi, è una delle voci più autorevoli. Appunto non ci sarebbe bisogno di presentarlo perché penso che lo conoscano tutti, però lo diciamo brevemente per gli ignoranti: Nicola Molè è stato presidente della provincia di Terni dal 95 al 2000?
Dal 95 al 1999.
Ed è stato il primo presidente della provincia eletto dai cittadini,
sì,
direttamente.
Sì, con la nuova legge.
È stato storico dirigente dell'Azione Cattolica a Terni, anche presidente diocesano dell'Azione Cattolica. Attualmente è anche delegato del Vescovo per le comunicazioni sociali, quindi per certi versi anche un nostro diretto superiore, per certi versi anche se non è per una captatio benevolenza ospitata. Insomma. Ed è anche, tra l'altro, reduce adesso in qualità di presidente dell'associazione per Terni Città Universitaria, reduce da un grande successo, il convegno che si è svolto nei giorni scorsi, dedicato alle cellule staminali.
Sì. Vogliamo aggiungere un altro grado? A me, caspita, sono anche il coordinatore regionale del Movimento dei Cristiano Sociali in Umbria.
E anche avvocato, tra l'altro, questo è professione.
Tempo se perso. Vogliamo,
anche sposato, io.
E quindi oggi il discorso cellule staminali tornerà indirettamente nella puntata di oggi, che è dedicata a un tema, Francesco, piuttosto scottante, appunto, dicevo,
come sempre d'altra parte,
come sempre, che è quello dei PAX. Però ecco, io ho chiesto all'avvocato Molè di venirci a trovare proprio perché mi interessa, personalmente ci interessa, ovviamente parleremo anche della legge, di quello che sta succedendo, però interessa sapere anche, parlare un po' del rapporto tra Stato e Chiesa, no? Di questa reciproca influenza che si sta manifestando in modo piuttosto forte in questi
evidente,
giorni.
Sì,
sinceramente
sì.
Non avrei mai creduto di sentire il Presidente della Repubblica che diceva che la legge di uno Stato italiano deve essere fatta facendo una sintesi con le esigenze del Vaticano, quindi di uno Stato estero, per certi versi, come se facessimo una legge basandoci su...
Stai andando un po' fuori tema, Arnaldo.
Facendo una sintesi con la Svizzera, io la farei con la Polonia, come sai.
Ci avrei giurato.
Oppure sentire il segretario dei Vescovi italiani che dice che una legge, appunto, che è attualmente in fase di discussione, è superflua. Questa è una cosa, avvocato Molè, che mi ha molto colpito, perché un conto è che la Chiesa ci dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, un conto è che la Chiesa ci dice anche ciò che è utile e ciò che è inutile. Cioè, a questo punto davvero che li paghiamo a fare 10.000 euro al mese i parlamentari, se poi comunque anche a livello tecnico ci può dare delle indicazioni?
Risparmiamo, mandiamoli tutti a casa.
Io farei, io che sono anche un cattolico neoguelfo, io a questo punto
neoguelfo,
sì, ma restituirei anche il governo direttamente alla Chiesa. No, dico sinceramente, no, questa è una
stato
provocazione, ma
stato pontificio, dai,
sì sì, no, ma secondo me però, no, da un punto di vista è una battuta, ma seriamente sarebbe più dignitoso, secondo me, che un governo fosse direttamente espressione della Chiesa, piuttosto che i governanti italiani per decidere le cose dovessero farsi spiegare.
Stai esagerando.
Sì, anche a me sembra, ma comunque.
Infatti io concludo qui la mia... Questa
è una provocazione.
Era la mia prolusione, diciamo, ma ora...
Non andare oltre.
Ecco.
No, questo era il punto, diciamo, di partenza abbastanza, appunto...
In quarta.
Provocatorio per questa puntata, perché comunque, insomma, ne abbiamo sentite di cotte e di crude. E quindi io ho cominciato subito a mettere quelle, sì, anche quelle crude. Insomma.
Anche quelle crude.
Che cosa volete sapere allora?
Beh, io volevo sapere, tutto,
lei,
partendo,
ecco,
da questo,
sì,
cioè il fatto allora, che, proprio, poi parliamo anche della legge, ma il fatto stesso, un commento su questo, cioè su queste, sì, due battute, sì, che ho fatto, sì, cioè, sì, il fatto che la Chiesa è arrivata non soltanto a dare un parere come, sì, è normale, cioè in qualità di autorità morale, sì, dare un parere su questioni etiche, sì, ma anche dare indicazioni tecniche.
D'accordo. Allora, caro Arnaldo, intanto la Chiesa italiana non sta facendo ingerenze, perché rimane integra la volontà, la decisione dei parlamentari sulle leggi, che dipende dal loro orientamento politico, ideologico, culturale, eccetera. Quindi ingerenza, l'ingerenza sarebbe un impicciarsi di cose non proprie. Quindi la Chiesa, come tutte le chiese, può parlare in materia di moralità o di eticità delle leggi che un Parlamento, un governo, presenta per l'approvazione. Qualsiasi chiesa quindi può dare un orientamento morale e quindi un giudizio sulla positività o sulla negatività di una certa legge varata o da varare. C'è da fare differenza però tra un parere di positività o di negatività e dall'altra parte invece un parere di opportunità. Ecco, fin lì si può avanzare modestamente un parere, ma andare a definire che il Parlamento italiano si sta avviando a fare una legge inutile, io ti confesso che questa frase di Monsignor Betori non l'ho né ascoltata né sentita da nessuna parte, ma mi è puramente sfuggita. Mi pare che quello sia da non dire, ecco, sommessamente da non dire. Difendere i principi, dare le indicazioni per un orientamento che si ritiene positivo per l'umanità, per l'uomo in quanto tale, non in quanto religioso, questo è una cosa che la Chiesa può fare. Dopodiché però la gerarchia, parliamo la Chiesa, dopodiché la gerarchia, la Chiesa è fatta da tutti, insomma, non è solo la gerarchia, ma la Chiesa è tutto il popolo di Dio, in cui ci sono i pastori, i vescovi, i sacerdoti, e poi ci sono i comuni fedeli, che siamo noi laici. Credo che non può però scendere a dare indicazioni tecniche di comportamento, di scelta politica e quindi di scelta elettorale. La scelta politica o la scelta elettorale è rimessa alla coscienza di ciascun cittadino, il quale si farà orientare dalle sue idee di fondo. L'altra cosa che voglio ancora dire, l'intervento di Napolitano su questo tema, quando ha detto spero che si trovi in dialogo con la Chiesa, facendo una sintesi fra le diverse concezioni. E forse come espressione non è stata la più felice, però è veramente importante quello che ha detto Napolitano, in questo senso l'orientamento e il pensiero della Chiesa cattolica in Italia, fino a prova contraria, è l'orientamento e il pensiero della maggioranza del popolo italiano, il quale per il 95% è ancora un popolo di battezzati alla Chiesa cattolica. Quindi il dire cerchiamo di stare in sintonia con la Chiesa significa, in buona sostanza, anche di stare in sintonia con l'opinione generale prevalente della popolazione italiana.
E qui si apre un nuovo fronte per certi versi di discussione, nel senso che appunto, questo è, io concordo perfettamente con quello che ha detto l'Avvocato Mulè, è vero, la Chiesa rappresenta sicuramente tanti cittadini, è vero anche che però in questo caso ci sono noi abbiamo nel Parlamento dei cattolici che ci rappresentano e che abbiamo votato, mentre senza dubbio il Cardinale Ruini non è che l'abbiamo votato noi, cioè non è che rappresenta i cittadini italiani il Cardinale Ruini o un altro vescovo, mentre ci sono dei parlamentari per l'appunto cattolici che ci rappresentano, che sono stati eletti e sono pagati per rappresentarci. E quindi il fatto che la sintesi forse non andrebbe trovata con i politici cattolici e non con le gerarchie cattoliche.
Su questo non vi è dubbio. Io dico che quando uno è parlamentare è il rappresentante della volontà del popolo italiano. Non è il rappresentante dei cattolici o viceversa il rappresentante dei non cattolici. C'è un parlamentare, espressione democratica della volontà popolare, che è fondamentale, che è cattolico, che si ispira a certi orientamenti di fondo che valgono anche per l'antropologia, che non è solo un fatto di tipo religioso o mistico o misticheggiante, e ci stanno anche degli altri parlamentari che questo orientamento non hanno e che anzi lo combattono, lo avversano. In materia legge sui PACS, a parte il fatto che nel programma dell'Unione, e ci tengo a dirlo anch'io, si parla di riconoscimento dei diritti civili delle coppie di fatto e non dei PACS, i patti di solidarietà, come sono in Francia. C'è una certa, se a mio giudizio, una certa discordanza tra l'espressione del Parlamento e la vera situazione dell'opinione pubblica e della volontà dei cittadini italiani. Nel Parlamento italiano, legittimamente eletti, c'è un grande numero di parlamentari, soprattutto nel centro-sinistra, tranne la Margherita, per esempio, no? Ma anche qualcuno nel centro-destra, che ritengono che sia una cosa importante da fare subito questa legge per il riconoscimento delle unioni civili di fatto. Io ritengo che invece la maggioranza del popolo italiano, indipendentemente dal fatto che abbia o no votato per quei partiti di centro-sinistra, io non mi nascondo dietro un dito, anch'io ho votato per l'Unione, ho votato per Prodi, io non ritengo che questa legge sia fortemente sentita, sia necessaria oggi, in questo momento, all'Italia. Forse dovremmo dare la nostra attenzione ad altri problemi della nostra Italia. La vogliamo fare questa legge? La si faccia. Sta nel programma dell'Unione, ma per favore facciamo in modo che la legge sia così come prevista nel programma dell'Unione, che è stato sottoscritto da tutti, meno che dall'Udeur di Mastella.
Lei faceva riferimento, avvocato, alla esigenza anche del popolo italiano di lei faceva riferimento,
sì,
dicevo, avvocato,
a quello che sente il
all'esigenza popolo. Del popolo italiano di vedere riconosciuti i, sì, i programmi poi proposti durante la campagna elettorale dalla coalizione che poi ha vinto le elezioni, eccetera. Ha l'impressione, questo le volevo chiedere, perché siccome lei ha detto adesso, probabilmente la maggioranza del popolo italiano non avverte come priorità questo tipo di leggi, e anch'io credo di condividere quanto ha detto lei, probabilmente le priorità sono altre, pressanti, importanti, eccetera. Nei fatti di Catania della settimana scorsa, per esempio, una priorità è quella, l'ordine pubblico, eccetera.
Ma il sostegno alla famiglia.
Il sostegno, ce ne sono tanti altri.
Famiglie numerose, insomma.
Ma le volevo chiedere questo, ha l'impressione lei che la maggioranza che non ritiene questa legge una priorità sia però una maggioranza silenziosa, mentre la minoranza faccia più rumore, quindi per questo sembra che questo tipo di fenomeno sia più urgente?
No, il problema è molto più sottile, a mio giudizio. La maggioranza...
Non parlo della maggioranza di governo, parlo della maggioranza del popolo.
Dell'opinione pubblica.
Dell'opinione pubblica.
È da una certa parte, ma la sua voce è flebile. Perché è una voce che dice, tutto sommato, che quindi non è necessario nemmeno dire, lascia andare le cose così, insomma non è necessario mettere le mani lì, mentre la minoranza è molto agguerrita, preparata eccetera, eccetera. Il problema è diventato serio perché una parte essenziale, indispensabile per il sostegno di questo governo, che è il governo Prodi, è una parte che pretende, che vuole che questa legge si faccia di corsa e si faccia in un certo modo.
Parliamo dell'estrema sinistra, in sostanza.
Esatto. Ma non solo. Così, ecco. Mentre invece, e per cui ecco, a questo punto dice, è quella che parla. No, è quella che mette più problema. Hai capito? È quella che determina il futuro del governo, è quello che determina il futuro della maggioranza, che è un problema serio, per cui diventa preminente. Discutiamo sempre di questo. Mentre invece io ritengo, qui forse vado un po' fuori tema, ma non credo, perché è un filone di pensiero che mi persegue. Prodi ha vinto le elezioni perché è stato candidato a dirigere questa maggioranza, che poi è diventata maggioranza, a dirigere questa alleanza elettorale, dopo una elezione primaria, fatta liberamente da tutti i cittadini, da quella parte dei cittadini che avrebbero poi votato l'Unione, la coalizione di centrosinistra, per scegliere il loro leader. Ecco, io credo che quella espressione di volontà che è stata espressa dalle primarie, bellissime, sia per le elezioni politiche, da queste ultime 8 primarie svolte nelle 8 città, che quella sia un vincolo di solidarietà per tutti coloro che fanno parte di questa alleanza, quindi dei loro rappresentanti in Parlamento, i quali discutono al loro interno, decidono le linee da seguire secondo i patti già prestabiliti, ma dopo dovrebbero veramente lasciare governare e scegliere definitivamente a colui che rappresenta tutti quanti e che è attualmente il Presidente del Consiglio Prodi e in altre occasioni è il Sindaco, il Presidente della Provincia, insomma. una volta eletta la maggioranza, salvo problemi proprio di straordinaria importanza, dovrebbero appoggiare l'azione di governo e quindi mantenersi coesi fino alla fine della legislatura.
E qui si apre un altro capitolo che magari affronteremo in un'altra puntata, parlando più specificamente.
Io vengo volentieri.
Sì, sì, perché non abbiamo, noi di politica ne parliamo poco perché siamo un po' anche diffidenti. Invece forse sul discorso delle primarie, secondo me, ci sarebbe veramente da farci una puntata. Io già invito sin da ora, quando la faremo.
Sì, perché a questo punto quello che diceva l'avvocato è giusto, cioè le primarie perdono di significato nel momento in cui questo tipo
ma abbiamo
di...
dei casi sulle primarie che ce ne stanno da raccontare.
Che differenza passa? Lo rimandiamo.
Perché questo merita veramente una puntata, a mio parere, perché il documento delle primarie è veramente succoso.
Torniamo sul sentiero originale, dai.
Sì, sì, tornerei un po' sul discorso dei PAX, perché appunto si diceva una legge, no? Tutto
perché
sommato.
Perché non lo chiami riconoscimento civile delle unioni di fatto?
Benissimo, questa legge, insomma. Sì, no, è vero, perché poi sulle parole ci si gioca molto e veramente poi le parole non sono una cosa da poco. Comunque su questa benedettissima legge, dicevamo, tutto sommato non è poi così tanto utile, nel senso che questo si è ripetuto molto in questi giorni, andrebbe a beneficio di una minoranza assoluta del paese. La cosa che però appunto...
Però ha diritto di essere rispettata.
Certo, ovviamente. Ma no, la cosa che a me colpisce di più però è che, e qui mi riallaccio anche un po' a tutte le grandi battaglie in qualche modo, no, che hanno diviso cattolici e laici. Pensiamo al divorzio. Da una parte c'era il diritto della gente a separarsi, dall'altro c'era una legge che comunque certo minava l'istituto della famiglia. L'aborto, da una parte il diritto delle donne a interrompere la gravidanza, dall'altra milioni di bambini comunque uccisi dentro la pancia della madre. Pensiamo anche al discorso sulla procreazione assistita, di cui magari dopo parleremo. Da una parte si ostacola la ricerca, dall'altra si salvaguarda la vita degli embrioni. In questo caso ci si sta scannando, tutto sommato, per una legge che, se viene fatta, va a vantaggio di una minoranza assoluta e non va a danno di nessuno. Cioè, questa è la cosa che mi colpisce.
Ed è la differenza, se il problema è questo, c'è una frase celebre: non tutti i desideri sono diritto. Non basta che a me piacerebbe fare una cosa e la rivendico come diritto. Esistono i diritti che devono essere riconosciuti, che devono essere rispettati e anche sostenuti, ma esistono anche i desideri. I diritti, diciamo, che poi debbono tradursi in legge, danno l'architettura dello Stato, l'organizzazione della società. Non ogni desiderio individuale può diventare diritto. Per cui se quel desiderio non diventa diritto, non è stato conculcato il desiderio. Non so se mi sono spiegato.
Credo che
il diritto deve rispettare il bene comune, le esigenze.
La differenza fondamentale
della procreazione assistita, questo discorso secondo me è molto importante, questo discorso ha fatto l'avvocato. Invece nel caso delle coppie di fatto, insomma dei patti, insomma questa legge, il riconoscimento giuridico, di fatto sono dei diritti, sappiamo c'è il discorso degli ospedali, c'è il discorso dell'eredità, di fatto ci si oppone tanto a questa legge, ma di fatto chi è che danneggia questa legge se viene fatta?
Ecco, questo è un altro discorso, anch'io mi sto meditando su le motivazioni per cui la gerarchia italiana, cattolica, Cardinal Ruini, Monsignor Betori dicono che questa legge va a minare la famiglia, l'unità della famiglia, la concezione della famiglia, quindi che determina una modificazione del costume, no? In qualche modo. E quindi, ecco, io questa motivazione non è che mi convince molto. Io dico, ogni persona ha libertà di scelta, non so se mi sono spiegato, e in questa materia la libertà di scelta parte dal proprio profondo, dal proprio intimo, non è perché ci sia una cosa che regola le unioni civili di fatto, toglierebbe da me l'idea di voler invece fare il matrimonio, fare un patto fondamentale che tendenzialmente è indissolubile. Il popolo, cioè queste cose che appartengono alla intimità profonda di ciascuno di noi passano attraverso la convinzione delle persone, è la Chiesa cattolica, sono le comunità cattoliche che devono essere più efficaci nella predicazione dell'Evangelo e in questa materia. Quindi non mi pare che una legge esterna possa andare a... Ma comunque questo...
Io credo che il concetto fondamentale, volevo dire, è proprio quello che riguarda la libertà, cioè che cosa intendiamo noi per libertà.
Per libertà.
Questo sia un concetto anche per diritto, basilare.
Qui si paga anche di diritti, esatto, non soltanto esatto, di libertà.
Esatto, allora diciamo una cosa. Questo problema del riconoscimento delle unioni di fatto, o Pax, chiamatelo come pare, ha una destinazione. Perché quella destinazione lì conta, non altre destinazioni. La meta da raggiungere è punto di partenza. Potrei sbagliarmi, non credo. È arrivare a riconoscere simili, se non uguali, al matrimonio e quindi alla famiglia, le unioni omosessuali. Perché? Per chi non ha questo problema, tra coppie di fatto eterosessuali, questa esigenza non è poi proprio tanto avvertita. Perché oggi c'è libertà di scelta. C'è libertà di scelta tra il matrimonio religioso, c'è libertà di scelta con il matrimonio civile. Il matrimonio civile è di per sé divorziabile, ci si può fare il divorzio. C'è tanta gente che si unisce di fatto, senza dire niente a nessuno, in attesa di decidere poi se la vita a due va bene di fare il matrimonio, sia esso religioso o civile. Ma c'è anche tanta gente che vive... more uxorio nella convinzione precisa che questo è un problema che riguarda loro, di cui lo Stato, la Chiesa non se ne devono impicciare. Tant'è vero che certi diritti fondamentali oggi sono riconosciuti anche dalla legge ordinaria. Il bambino o la bambina che nasce da una coppia di fatto viene tranquillamente riconosciuto dall'uno e dall'altro genitore ed è in tutto equiparato ai cosiddetti figli legittimi. L'assistenza ospedaliera è consentita. Le altre questioni possono essere anche risolte attraverso le norme ordinarie del codice civile. Però c'è da apportare alcuni altri aggiustamenti, da arrivare ad alcune definizioni. Ecco, fino a qui il programma dell'Unione ci sta. Vediamo quali sono i diritti che oggi non sono perfettamente riconosciuti nelle coppie di fatto e attribuiamo loro questi diritti, fra cui importante è la successione, fra cui importante è la reversibilità. Voglio aggiungere però che la successione uno la può risolvere anche attraverso il testamento, quindi vabbè.
Ecco, ha toccato un tasto particolarmente delicato e importante, l'avvocato Mole, il discorso appunto dei diritti delle coppie omosessuali.
Le
coppie omosessuali, al di là, ovviamente, è chiaro che lei ha detto potrebbe essere l'inizio verso un percorso che, per esempio, potrebbe portare, dico io, all'adozione, e va bene, quello chiaramente è un altro discorso. Ma questa è la domanda che io faccio: ma si può dire no, io non ti do oggi questo tuo diritto perché sennò tu c'è il rischio che domani me ne
rivendichi un altro? No. Alcuni diritti siano essi dati, purché però rimanga stabile, definitivo, che la famiglia è una, è fondata sul matrimonio, e questo è un problema non solo, non religioso, ma è un problema di comune sentire. Difatti, che il matrimonio fosse un'unione tra uomo e donna, finalizzato al riconoscimento dei bambini come seminario della Repubblica, è una concezione che è partita ben prima del cristianesimo, ben prima di Cristo. Io ho studiato diritto romano, insomma, no? E i romani, dove la omosessualità era piuttosto diffusa, o anche i greci, non facevano alcuna confusione fra l'una o l'altra cosa. La famiglia è una, fondata sul matrimonio tra due persone di sesso diverso.
Questo è credo per un fatto anche, scusa Arnaldo, di stabilità dello Stato.
Ma è evidente, di architettura statuale. Gli antichi romani, seminarium rei publici,
Beh, io credo che, insomma, io non so quanto tempo abbiamo ancora, Francesco.
Guarda, Arnaldo, abbiamo solo 5 minuti, purtroppo.
E quindi dobbiamo un po' stringere e magari penso che varrebbe la pena anche di tornarci. Io sono molto contento di quello che ci ha detto l'avvocato Mulei, perché ci ha dimostrato, tutto sommato, quanto un politico cattolico possa anche avere delle idee abbastanza, no,
sì, chiare. Quanto bisogna pensare, ecco, prima di emettere dei giudizi, o di imbarcarsi per delle...
Ora, io appunto volevo chiudere allora su questo tema, proprio chiedendo ad un politico di grande esperienza, che è stato democristiano e che quindi ha vissuto anche quello che dicevo prima, il fatto di rappresentare da cattolico i cittadini italiani. E quindi volevo chiedere a Van Uwe di commentare un po' questo rapporto, sì, che c'è, il rapporto che c'era a suo tempo, sì, a tempo, sì, no? Sì. Vorrei ricordare brevemente, citare, sì, il famoso episodio, no, dello scontro tra De Gasperi e Pio XII, ah, okay, e chiedere a Van Uwe cosa è cambiato nella politica, sì, italiana dopo la fine della Democrazia Cristiana, cioè, sì, qual è oggi il rapporto, qual è oggi anche la dignità, diciamo, dei politici, sì, cattolici. Sì, sì.
Tutti dicono che questa presenza forte della Chiesa in campo sociale si manifesta direttamente attraverso la gerarchia, proprio perché sarebbe finita la mediazione che era esercitata dalla Democrazia Cristiana. Un partito non cattolico, cioè un partito che non si può definire cattolico, ma era un partito cristianamente ispirato, in cui i cattolici partecipavano tendenzialmente all'unanimità, mentre invece non lo era all'unanimità, perché c'erano tanti cattolici che non votavano Democrazia Cristiana e che pertanto potevano fare da mediazione fra i diritti e gli interessi dello Stato e gli interessi o le intenzioni della Chiesa Cattolica. Poiché questa cosa è finita, pare che la gerarchia intervenga più fortemente. Cioè, ecco, io credo che bisognerebbe cambiare il tipo di mentalità che ha portato avanti la Chiesa Cattolica in Italia in tutto il quarantennio della democrazia cristiana. Direi alla gerarchia ecclesiastica che abbia più fiducia in quei parlamentari che dicono di ispirarsi agli orientamenti cattolici nella conduzione dello Stato. Bisogna dare più responsabilità, essere più fiduciosi. E quando Prodi ha detto "sono un cattolico adulto", non voleva offendere nessuno, voleva dire un'altra cosa: non sono un bambino cattolico. Voi mi dite certe cose, io le tengo presente, lasciate però che dopo le tecniche legislative, le tecniche elettorali, le tecniche politiche le scelgano i cattolici impegnati in politica, indipendentemente dallo schieramento nel quale stanno. Questo è importante e questo dovrebbe tornare ad esserlo. Forse io mi auguro che lo sia.
Dovremmo appunto, i politici cattolici dovrebbero cominciare a fare i politici, e forse, mi permetto di dire, anche la Chiesa forse dovrebbe tornare a fare un po' la Chiesa, nel senso che Ruini ultimamente, ma sono 7-8 anni che lui lo dice apertamente, interpreta un po' il ruolo della Chiesa come quello di una lobby, tutto sommato. Invece forse sarebbe anche il caso di ricominciare, che si ricordasse anche che è un prete, insomma, magari pensare, sì, anche un po' alla pastorale.
Il Cardinal Ruini ha un grandissimo merito, ha diretto questa Chiesa italiana in questi 15 anni che sono stati piuttosto turbolenti, di qua diretto, perché il suo mandato è in scadenza. Ha avuto quel grande merito di lanciare la Chiesa italiana, quel grande programma che è il progetto culturale della Chiesa Cattolica. È lì che bisognerebbe operare. Il progetto culturale, al di là di alcune grandi affermazioni teoriche, al di là di alcune discussioni fatte fra alte menti, eccetera, non è sceso nelle intime fibre del popolo cattolico comune. Questo è il problema nel quale dobbiamo impegnarci. E io credo che ci sono le forme e soprattutto l'intenzione da parte di alcuni di voler riprendere questo progetto.
Io ringrazio tantissimo l'avvocato Mulei. Appunto, lo invito a tornare a trovarci anche appunto per parlare di altri scottanti e importanti argomenti. Comunque penso che abbiamo fatto una puntata, insomma, piuttosto equilibrata, grazie proprio, devo dire, alla presenza di un ospite autorevole, ecco, mi permetto di dire.
Ripeto, io torno volentieri.
Puntata molto densa, va bene.
Ah, scusa, ricordo una cosa, Francesco, che è nato ufficialmente dopo una fase sperimentale il blog di Adesso in Onda. L'indirizzo è www.adessoinonda.splinder.com, oppure potete passarci da reteblu.org, e mi raccomando, noi in questo caso io vi invito a visitarlo non solo per approfondire le tematiche, ma proprio per dire la vostra su un argomento così scottante come quello delle unioni di fatto. Dite la vostra su blog, scrivete il vostro commento e noi poi leggeremo i vostri commenti anche nelle prossime puntate.
E naturalmente dite la vostra anche su tutti gli altri temi delle altre puntate che
si possono aumentare tutte 76.
Quindi ci stiamo avviando verso la centesima, insomma, dentro l'anno 2007 ce la faremo. Grazie all'avvocato Molè, grazie ovviamente a Arnaldo Casali, che ritroveremo come sempre la prossima settimana.